Il terzo anello. Ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Non appena il prete se ne fu andato, Julien pianse molto, e pianse perché doveva morire. Finì col pensare che se la signora de Rênal fosse stata a Besançon, le avrebbe confessato la propria debolezza. Nel momento in cui più rimpiangeva l'assenza di quella donna adorata, sentì il passo di Mathilde. La disgrazia peggiore in prigione, pensò, è quella di non poter chiudere la porta. Tutto ciò che gli disse Mathilde riuscì solo a irritarlo. Gli raccontò che il giorno del processo Valenod, avendo in tasca la nomina a prefetto, aveva osato prendersi gioco di Frilair e concedersi il piacere di farlo condannare a morte. «Che idea ha avuto il vostro amico?» mi ha detto Frilair poco fa, «di risvegliare e provocare la piccola vanità dell'aristocrazia borghese. Perché parlare di casta? Ha indicato a quelle persone ciò che dovevano fare nel loro interesse politico. Quegli sciocchi non ci pensavano affatto ed erano sul punto di piangere. L'interesse di casta ha mascherato ai loro occhi l'orrore di una condanna a morte. Bisogna ammettere che il signor Sorel non ci sa proprio fare. Se non riusciamo a salvarlo con la domanda di grazia, la sua morte sarà una specie di suicidio». Mathilde non poté dire a Julien ciò che lei stessa ancora non sospettava, e cioè che l'abate Frilair, vedendo che Julien era perduto, pensava che fosse utile ai suoi scopi ambiziosi diventarne il successore. Quasi fuori di sé, a forza di collera impotente e di profondo fastidio, le disse: «Andate ad ascoltare una messa per me e lasciatemi un momento in pace». Mathilde, già molto ingelosita dalle visite della signora de Rênal e sapendo che era partita, capì la ragione del pessimo umore di Julien e si mise a piangere. Il suo dolore era autentico, lui se ne accorgeva e ne era ancora più irritato. Aveva un estremo bisogno di solitudine, ma come fare a procurarsela? Finalmente, dopo aver cercato in tutti i modi di commuoverlo, Mathilde se n'era andata, ma quasi subito era arrivato Fouquet. «Ho bisogno di rimanere solo», disse al suo fedele amico, e vedendolo esitare, «sto scrivendo una memoria per il mio ricorso in appello. Del resto, fammi un piacere, non parlarmi mai della morte. Se avrò bisogno di qualcosa di particolare per quel giorno, lascia che sia io a parlartene per primo». Quando Julien riuscì finalmente ad essere solo, si sentì più oppresso e debole di prima. Aveva esaurito quelle poche forze che gli restavano, cercando di nascondere il proprio stato a Mathilde e a Fouquet. Verso sera trovò consolazione in un pensiero. «Se questa mattina, nel momento in cui la morte mi sembrava così brutta, mi avessero chiamato per l'esecuzione, l'occhio del pubblico mi avrebbe spinto a comportarmi con onore. Forse il mio passo avrebbe avuto qualcosa di impacciato, come quello di un vanesio timido che entra in un salotto. Qualche persona acuta, ammesso che ce ne siano fra questi provinciali, avrebbe potuto intuire la mia debolezza, ma nessuno l'avrebbe vista». E si sentì in parte liberato dalla sua infelicità. «In questo momento sono un vile», si ripeteva canticchiando, «ma non lo saprà nessuno». L'indomani lo aspettava un avvenimento, forse ancora più spiacevole. Da molto tempo suo padre annunciava una visita. Quel giorno, prima del risveglio di Julien, il vecchio carpentiere con il capo bianco scoperto apparve nella cella. Julien si sentì debole, si aspettava i rimproveri più sgradevoli. Per completare la sua condizione penosa, quel mattino sentiva anche il rimorso di non amare suo padre. «Il caso ci ha posti uno accanto all'altro sulla terra», pensava, mentre il secondino riordinava un po' la cella, «e noi ci siamo fatti quasi tutto il male possibile. Sto per morire e viene a darmi l'ultimo colpo. I severi rimproveri del vecchio cominciarono non appena furono senza testimoni. Julien non poté trattenere le lacrime. «Che indegna debolezza!» si disse con rabbia. «Farà ovunque racconti esagerati sulla mia mancanza di coraggio. Che trionfo per i Valenò e per gli insulsi ipocriti che comandano a Verrières! Sono molto importanti in Francia e godono di ogni privilegio sociale. Fino ad ora, almeno, potevo dire a me stesso, fanno molto denaro, è vero, e assommano ogni sorta di onori. Ma io ho la nobiltà del cuore. Ecco qui un testimone a cui crederà chiunque e che assicurerà a tutta Verrières con le sue esagerazioni che sono stato debole davanti alla morte. Sarò stato un vile in questa prova che tutti capiscono.» Julien era sull'orlo della disperazione. Non sapeva come mandare via suo padre, e fingere per ingannare quel vecchio così lucido era in quel momento qualcosa di superiore alle sue forze. Esaminò rapidamente tutte le possibilità.
«Ho fatto delle economie!» esclamò ad un tratto.
Questa uscita geniale cambiò l'espressione del vecchio e la posizione di Julien.
«Come devo disporne?»
continuò Julien più tranquillamente. L'effetto prodotto gli aveva tolto ogni senso di inferiorità. Il vecchio carpentiere ardeva dal desiderio di non lasciarsi sfuggire quel denaro, di cui sembrava che Julien volesse lasciare una parte ai fratelli. Parlò a lungo e con calore. Julien riuscì perfino ad essere beffardo.
«Ebbene, il Signore mi ha ispirato per il mio testamento. Lascerò 1000 franchi a ognuno dei miei fratelli, e il resto a voi». «Molto bene», disse il vecchio, «quel resto mi è dovuto. Ma poiché Dio vi ha fatto la grazia di toccarvi il cuore, se volete morire da buon cristiano, vi conviene pagare i vostri debiti. Ci sono ancora le spese del vostro mantenimento e della vostra educazione che vi ho anticipato, e alle quali non pensate.»
«Ecco dunque l'amore paterno», si ripeteva Julien con la desolazione nel cuore, quando finalmente fu solo. Ben presto comparve il secondino.
«Signore, dopo la visita dei parenti stretti porto sempre ai miei ospiti una bottiglia di ottimo champagne. È un po' caro, 6 franchi la bottiglia, ma rallegra il cuore.»
«Portate 3 bicchieri, gli disse Julien con una premura infantile, «e fate entrare 2 di quei prigionieri che sento passeggiare in corridoio.»
Il carceriere gli condusse 2 galeotti recidivi che si preparavano a tornare al bagno penale. Erano degli scellerati molto allegri e davvero notevoli per astuzia, coraggio e sangue freddo.
«Se mi date 20 franchi, disse uno di loro a Julien, vi racconterò la mia vita nei particolari. È roba speciale.»
«Un sacco di fandonie», disse Julien.
«Per niente. Questo mio amico, che è geloso dei miei 20 franchi, mi denuncerà se dico il falso.»
La sua storia era orribile. Rivelava un animo coraggioso nel quale era rimasta una sola passione, quella per il denaro. Dopo che se ne furono andati, Julien non era più l'uomo di prima. Tutta la sua collera contro se stesso era sparita. Il dolore atroce, esasperato da un senso di viltà, al quale si era sentito in preda dopo la partenza della signora de Renal, si era mutato in malinconia. Man mano che avessi imparato a non farmi ingannare troppo dalle apparenze, pensava, mi sarei accorto che i salotti parigini sono pieni di gente onesta come mio padre, o di abili furfanti come questi 2 galeotti. Hanno ragione loro. La gente dei salotti non si alza mai con questo pensiero assillante, come farò a mangiare? E si vantano della loro probità. Poi, chiamati a far parte di una giuria, condannano fieri l'uomo che ha rubato una posata d'argento perché si sentiva svenire dalla fame. Non c'è alcun diritto naturale. Questa espressione è una vecchia scemenza del tutto degna del procuratore generale che l'altro giorno si accaniva contro di me e il cui avo fu arricchito da una confisca di Luigi XIV. Non c'è un diritto se non quando c'è una legge che vieta di fare una certa cosa con la minaccia della punizione. Prima della legge non c'è di naturale che la forza del leone, o il bisogno di chi ha fame o ha freddo, insomma il bisogno. No,
Le persone onorate sono delle canaglie che hanno avuto la fortuna di non essere state colte in flagrante. Il pubblico accusatore che la società scaglia contro di me è stato arricchito da un'infamia. Io ho commesso un assassinio e sono giustamente condannato. Però, a parte quest'unica azione, il Valenò che mi ha condannato è 100 volte più dannoso alla società. Ebbene, pensò ancora Julien tristemente, ma senza collera, nonostante la sua avarizia, mio padre è migliore di tutta quella gente. Non mi ha mai voluto bene, e ora io colmo la misura, disonorandolo con una morte infame. Quella paura di non avere soldi, quell'idea esasperata della cattiveria umana, che si chiama avarizia, gli fa trovare un motivo straordinario di consolazione e sicurezza nella somma di 300 o 400 luigi che io posso lasciargli. Una domenica dopo pranzo farà vedere il suo oro a tutti gli invidiosi di Verrières. A questo prezzo, dirà loro con uno sguardo, chi fra di voi non sarebbe contento di avere un figlio ghigliottinato? In questa filosofia poteva esserci del vero, ma era tale da far desiderare la morte. Così passarono 5 lunghe giornate. Julien si mostrava cortese e dolce con Mathilde, che vedeva tormentata dalla gelosia. Una sera pensò seriamente di darsi la morte. Era snervato dal profondo dolore in cui l'aveva gettato la partenza della signora de Renal. Non c'era più nulla che gli desse conforto nella vita reale o nell'immaginazione. La mancanza di esercizio fisico cominciava ad alterare la sua salute e a dargli il carattere esaltato e debole di un giovane studente tedesco. Perdeva quella virile fierezza che respinge con un'imprecazione energica certe infelici idee che assalgono gli sventurati. Ho amato la verità, ma dov'è mai? Ovunque ipocrisia, o quantomeno ciarlataneria, anche nei più virtuosi, anche nei più grandi. E le sue labbra presero un'espressione disgustata. No, l'uomo non può fidarsi dell'uomo. Dov'è la verità? Nella religione. Sì, pensò con il sorriso amaro del più estremo disprezzo. Sulle labbra dei Maslon, dei Frilair, dei Castaned. Forse in un vero cristianesimo, dove i preti non fossero pagati più di quanto non lo furono gli apostoli. Ma San Paolo fu pagato dal piacere di comandare, di parlare, di far parlare di sé. Ah, se ci fosse una vera religione! Sciocco che sono! Vedo una cattedrale gotica, vetrate venerabili, e il mio debole cuore si immagina un prete che ne sia degno. La mia anima lo capirebbe, la mia anima ne ha bisogno, ma non trovo che un vanitoso con i capelli unti, a parte i fronzoli, una specie di cavaliere dei Beauvoisis, ma un vero prete, ma insomma un vero sacerdote. Allora le anime sensibili avrebbero un punto d'incontro nel mondo, non saremmo isolati. Quel buon prete ci parlerebbe di Dio. Ma quale Dio? Non quello della Bibbia, piccolo, despota, crudele e tanto assetato di vendetta, ma il Dio di Voltaire, giusto, buono, infinito. Vivere isolato, che tormento. Divento pazzo e ingiusto, si disse Julien battendosi la fronte. Sono isolato in questa cella, ma non sono vissuto isolato sulla terra. Avevo l'idea potente del dovere. Il dovere che mi ero prescritto, a torto, a ragione, è stato come un solido tronco d'albero al quale mi appoggiavo durante la tempesta. Vacillavo, ero agitato. Dopotutto non ero che un uomo, ma non ero travolto. È l'aria umida di questa cella che mi fa pensare all'isolamento. E perché essere ancora ipocrita, maledicendo l'ipocrisia? Non è la morte che mi opprime, né il carcere, nell'aria umida, è l'assenza di lei. Se a Verrières, per vederla, fossi costretto a vivere intere settimane nelle cantine della sua casa, forse mi lamenterei. L'influsso dei miei contemporanei trionfa, disse ad alta voce con un sorriso amaro, parlando da solo con me stesso, a 2 passi dalla morte, Sono ancora ipocrita, o secolo XIX. Un cacciatore tira una fucilata nel bosco. La preda cade e lui si slancia per afferrarla. Urta con lo stivale in un formicaio alto 2 piedi. Distrugge la casa delle formiche, le sparge ovunque, sparge le loro uova. Neppure le più sapienti fra quelle formiche potranno mai capire che cosa sia quel corpo nero, immenso, spaventoso, lo stivale del cacciatore, che d'improvviso è penetrato nella loro dimora con una rapidità incredibile, preceduto da un rumore tremendo, accompagnato da fasci di un fuoco rossastro. Così la morte, la vita, l'eternità. Cose semplicissime per chi avesse sensi capaci di comprenderle. Una mosca effimera nasce alle 9 del mattino, nelle lunghe giornate estive, per morire alle 5 di sera. Come potrebbe capire la parola notte? Date le 5 ore di esistenza in più e vedrà e capirà cos'è la notte. Così io morirò a 23 anni. Datemi 5 anni di vita in più per vivere con la signora Dorenal. E si mise a ridere come Mefistofele. Che follia discutere questi grandi problemi. Primo, sono ipocrita, come se ci fosse qualcuno ad ascoltarmi. Secondo, mi dimentico di vivere e di amare, quando mi restano così pochi giorni da vivere. Ahimè, lei non c'è. Forse suo marito non permetterà più che torni a Besançon e continui a disonorarsi. Ecco ciò che mi isola, e non l'assenza di un Dio giusto, buono, onnipotente, niente affatto cattivo, per niente avido di vendetta. Ah, se esistesse! Ahimè, mi getterei ai suoi piedi. Ho meritato la morte, gli direi. Ma gran Dio, buon Dio, Dio indulgente, rendimi colei che amo. La notte era già molto inoltrata. Dopo un'ora o due di un sonno tranquillo, arrivò Fouquet. Julien si sentiva forte e risoluto, come l'uomo che vede chiaro nella propria anima.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal. Regia di Lorenzo Pavolini. Riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it